Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. Chi ne è privo, alza la mano, vi viene consegnata, poi ve la tenete anche per le prossime volte che partecipate alle celebrazioni o del primo venerdì del mese o del sabato. Quindi vi passa ora una persona che vi dà la preghiera. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana e ad altri spiriti maligni, mirante a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. Mando, Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi che, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore, la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani, in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cari fratelli e sorelle, benvenuti a questa celebrazione che si articolerà in una maniera un po' fuori dell'ordinario, perché come ogni primo sabato di ogni mese intenzioniamo questa celebrazione per la guarigione spirituale e quindi dobbiamo tenere conto di questa intenzione. D'altra parte, la liturgia oggi ci propone la celebrazione vigiliare vespertina della Domenica delle Palme e della Passione del Signore, quindi che si articola in una maniera un po' differente rispetto a tutte le altre celebrazioni. Quindi dobbiamo fare qualche adattamento, ad esempio ometteremo l'atto penitenziale che è molto significativo in questa celebrazione, questa volta, perché all'inizio della messa, di questa messa, c'è la commemorazione dell'ingresso di Gesù acclamato dalla folla in Gerusalemme e la benedizione dei rami di palme di ulivo che noi abbiamo messo lì un cesto, ecco, con questi rami di ulivo chi vuole li può prendere, poi li benediremo in questa prima parte della celebrazione liturgica. Quindi sarà una celebrazione che verterà di più sull'approfondimento della parola di Dio, per una comprensione, ecco, più consapevole del significato di questo momento liturgico. Per questo io mi avvarrò anche di una traccia elaborata da un mio confratello che è, diciamo, molto approfondito nella cultura biblica, per cercare di comprendere bene, di vivere in pienezza questo momento d'incontro con la parola di Dio, con la persona di Gesù, attraverso la parola e attraverso l'incontro con il suo corpo e col suo sangue nella Santa Comunione. Con la domenica potete anche stare seduti, perché ora faccio la introduzione, poi daremo la benedizione, quindi proclameremo il Vangelo dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme e faremo alcune osservazioni su questo brano della parola di Dio. Con la domenica delle palme inizia la grande settimana che i padri della Chiesa chiamavano al modo ebraico la settimana delle settimane, che significa la settimana per eccellenza, il cui punto focale sarà la notte di veglia che vivremo sabato prossimo per essere figli della madre di tutte le sante veglie, come genialmente la chiamò Sant'Agostino. È la settimana della memoria, vertice e fondamento di tutta la liturgia e della vita cristiana, senza la quale i riti dell'anno liturgico sono sale insipido, riti vuoti di una religiosità morta. Una settimana è solo un pugno di giorni in cui facciamo memoria di quella prima settimana di oltre 2000 anni or sono, che ha fatto del tempo un'eternità temporale e dell'eternità un tempo eterno. Noi riviviamo i giorni della passione, della morte e della risurrezione del Signore Gesù, perché Egli si fa nostro contemporaneo e compagno di viaggio. Oggi, ieri e domani. I giorni del Triduo Santo, giovedì, venerdì e sabato, sono considerati dalla liturgia come un unico giorno, perché celebriamo un unico evento che chiamiamo mistero pasquale, espressione sintetica che è diventata una formula catechetica tecnica di fede. Questa espressione descrive cinque momenti della vita del Signore: la passione, la morte, la risurrezione, l'ascensione di Gesù e la Pentecoste. Quindi tutto questo anche se è dilazionato nel Giovedì Santo, nel Venerdì Santo, nella Veglia Pasquale e anche nella Pentecoste 50 giorni dopo e 40 giorni dopo nell'Ascensione, tutto questo è il mistero pasquale. Quindi dobbiamo avere chiaro, quando diciamo mistero pasquale si comprende tutto, tutto questo evento di salvezza. Ognuno di questi momenti rivela un aspetto della vita del risorto senza esaurirne il contenuto. Il Triduo Santo poi, insieme al giorno di Pasqua, si prolunga ancora fino alla prima domenica dopo Pasqua, la festa della Divina Misericordia, l'ottava di Pasqua, come una decantazione di tempo, di spazio, perché è impossibile esaurire tutti i contenuti del mistero pasquale in un solo momento, in un solo tempo. Quindi ci troviamo di fronte a un mistero così grande che non si può esaurirlo in una celebrazione, non si può esaurirlo in due o tre celebrazioni, bisogna avere del tempo. Ecco, del tempo, dei giorni, ecco, per assimilare questa grazia, questo evento di grazia, questo dono. Non per nulla, ecco, ci siamo preparati a questo in 40 giorni, la Quaresima. La Quaresima è stata una preparazione a vivere il momento centrale, culminante di tutto l'anno liturgico. Dal giorno di Pasqua, infatti, fino alla prima domenica di Pasqua, cioè per un'intera settimana, la liturgia ripete lo stesso ritornello come se fosse il timbro identificativo dell'intero arco temporale. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Noi lo troveremo sempre in tutte le celebrazioni dell'ottava. Questo. Quindi anche il lunedì della settimana dopo Pasqua, questo è il giorno che ha fatto il Signore, è sempre Pasqua. In tutti quei giorni la liturgia celebra, inserisce nella messa il Gloria, perché sono tutti giorni di festa in cui si fa festa, anche se poi nella vita civile, ecco, la gente va a lavorare, si riprende la vita di sempre, ma da un punto di vista spirituale, religioso, è sempre Pasqua. Il Triduo Santo più l'ottava di Pasqua formano un supplemento di tempo per assimilare gli eventi che sono la ragione del nostro stare qui. Un solo giorno che inizia al tramonto del Giovedì Santo con la cena del Signore si estende per tutto il Venerdì Santo per raggiungere il culmine nella veglia pasquale del Sabato Santo. Quando facciamo memoriale dell'Esodo e del Sinai e dell'Esodo di Gesù, atti fondativi del popolo di Israele e della Chiesa. Gesù morto e risorto è il novello Mosè che rinnova nel suo corpo l'antica alleanza nella prospettiva del regno di Dio, il nuovo orizzonte dell'unica salvezza. Quindi noi celebriamo la Pasqua cristiana riprende i contenuti della Pasqua ebraica, chiaramente in una maniera più profonda e nuova. La Pasqua ebraica celebrava la liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù egiziana, la Pasqua cristiana celebra la liberazione dal peccato e dalla morte. Tutto si proietta e si prolunga fino alla sera della domenica di Pasqua, quando in compagnia dei discepoli di Emmaus anche noi, che eravamo delusi e sconfitti, sentiamo battere il nostro cuore che si lancia nel grido d'amore: resta con noi, Signore. La settimana seguente la Pasqua è segnata dalla bianca veste battesimale indossata nella notte santa della veglia da coloro che sono stati battezzati. Entriamo dunque nel santuario della settimana santa celebrando il mistero dell'ingresso messianico di Gesù in Gerusalemme. A questo punto la liturgia prevede la benedizione dei rami delle palme dell'ulivo, quindi vi alzate, poi ci sarebbe, ecco, da fare la processione, ma dal momento che la Chiesa è quella che è e la nostra presenza questa sera è abbastanza numerosa, invece di fare la processione staremo ognuno al nostro posto perché si creerebbe poi un po' di ingorgo, e vi è stato dato un foglietto con un canto processionale, sarebbe il Salmo 23 che canteremo e stando fermi, perché non c'è proprio materialmente, bisognerebbe uscire di chiesa, fare la processione fuori, rientrare dentro, diventerebbe molto macchinoso. Allora, laddove una chiesa è molto grande, ecco, si può fare senza difficoltà. In una chiesa di dimensioni un po' ridotte come questa, bisogna adattarsi un po'. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e concedi a noi, tuoi fedeli, che seguiamo esultanti il Cristo nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Folle degli ebrei portando rami d'ulivo andavano incontro al Signore e acclamavano a gran voce: Osanna nell'alto dei cieli.
Il Signore degli eserciti.
tutti insieme, le folle degli ebrei, portando rami d'ulivo, andavano incontro al Signore e acclamavano a gran voce: Osanna ed alto dei cieli. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli e conducetevi da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno. Ma lì rimanderà indietro subito. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: dite alla figlia di Sion, ecco a te viene il tuo re mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quello che lo seguiva gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: chi è costui? E la folla rispondeva: questi è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea. Parola del Signore. Ora ci sediamo. Ordinariamente questo brano non viene commentato perché si procede subito all'orazione di colletta e quindi alla liturgia alla prima lettura, al Salmo, la seconda lettura e poi il racconto della passione secondo il Vangelo di Matteo, dal momento che ci troviamo all'anno A del lezionario liturgico. Ma invece questo brano di Matteo è di particolare importanza e va compreso bene. Ci sono tanti significati che a prima vista sfuggono. Uno dice: Gesù è entrato, la folla faceva festa, ma ci sono veramente una serie di contenuti che vanno spiegati un po' bene. Già dal primo versetto l'Evangelista mette accanto come due opposti la città santa, Gerusalemme, e l'oscuro villaggio di Betfage, distante poco più di 2 chilometri l'una dall'altra, sul versante est del Monte degli Ulivi. Gerusalemme è il luogo della religione ufficiale, ma anche il luogo del tradimento, perché in essa si commettono i maggiori soprusi concordati sottobanco tra il potere politico e quello religioso. Nel villaggio di Betfage, i due discepoli incaricati da Gesù, si trova un'asina legata e con essa un puledro. Uno dice: ma che significato ha che Gesù, che doveva entrare, manda due discepoli a Betfage a prendere questi due animali, poi assicurando al padrone che li avrebbe restituiti di lì a poco, e che cosa sta a significare tutto questo questa procedura. L'Evangelista, con questo riferimento all'asina e al suo puledro, ci vuol dire che Gesù sa quello che fa, perché conosce la scrittura che testimonia come Giacobbe sul letto di morte, qui ci ritroviamo, figuratevi, al libro della Genesi, al primo libro della Sacra Scrittura, quando Giacobbe, figlio di Isacco e padre dei 12 capostipiti di 12 tribù di Israele, prima di morire benedice tutti i suoi figli, e mentre fa questa benedizione profetizza, cioè dice qualcosa che riguarda il futuro della discendenza di questi figli. Giacobbe sul letto di morte benedice i suoi figli, arrivato a Giuda, e Giuda voi sapete è il capostipite della dinastia della tribù a cui si riferisce Davide e da cui poi doveva uscire anche il Messia, anche Gesù è figlio di Davide. Legalmente, chiaramente legalmente, perché in realtà è figlio di Dio, ma dal momento che, diciamo, giuridicamente la paternità è stata assunta da San Giuseppe, San Giuseppe era della discendenza di Davide. Cosa dice Giacobbe rivolgendosi a Giuda? Colui dal quale prende il nome anche la regione dove si trova il Tempio e Betfage, è la Giudea, la regione di Gerusalemme, di Betfage, di tutto quel territorio lì. Dice, non sarà tolto lo scettro del comando di Giuda, né il bastone dai suoi piedi, finché non verrà colui al quale esso appartiene, il bastone, lo scettro, il segno della regalità. Egli lega alla vite il suo asinello e a una vite scelta il figlio della sua asina, lava nel vino la sua veste e nel sangue dell'uva il suo manto. Guardate, questa è una profezia che riguarda questo, si è realizzata a distanza di circa 1700 anni, 1800 anni, in questo gesto che ha fatto Gesù. Gesù che va, che manda a sciogliere l'asina con il puledro, a cui aveva fatto riferimento Giacobbe benedicendo il suo figlio Giuda, dalla cui discendenza sarebbe dovuto venire il Messia. Quindi vedete come dei particolari trascurabili, uno dice, ma ecco, hanno una profondo significato se vengono interpretati alla luce di tutta la scrittura dell'Antico Testamento. Presentandosi come colui che scioglie l'asina, Gesù si dichiara il vero figlio di Giacobbe, colui al quale la benedizione del patriarca era diretta. Egli è dunque il vero discendente di Giacobbe, il Messia. Inoltre, oltre a Giacobbe, Giacobbe rappresenta siamo nella Torah, cioè i libri storici dell'Antico Testamento, qui l'Evangelista cita anche il profeta Zaccaria, quindi c'è la scrittura, la storia, la Torah e i profeti, la profezia. Cita il profeta Zaccaria, per cui ci troviamo di fronte a due testimoni d'eccezione autorevoli, la Torah e la legge, cioè, e i profeti attestano che Gesù è il Messia. L'affermazione è talmente perentoria che l'Evangelista modifica lievemente il testo del profeta. In Zaccaria 9,9 si dice: esulta grandemente figlia di Sion, giubila figlia di Gerusalemme, ecco a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asino. Matteo modifica lievemente questo testo, che comunque è citato a senso, e dice: dite alla figlia di Sion, ecco a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro figlio di una bestia da soma. Quindi qui ci abbiamo due riferimenti importantissimi in questo passaggio della storia, della vita di Gesù, che confermano la sua identità messianica. Per la Chiesa di Matteo Gesù è il Signore e il Messia, e nella sua persona si compie il senso delle profezie, sia della legge che dei profeti. Gesù viene a instaurare il regno di Dio, che è un modo nuovo di relazionarsi fra le persone, privilegiando le priorità della convivenza pacifica, asina puledro, e ponendo attenzione ai poveri. Stare seduto su un'asina è esattamente il contrario di stare in sella a un cavallo. Gli ebrei si aspettavano un messia sulla figura di Davide, un condottiero, un guerriero, uno che avrebbe recuperato tutto il potere anche politico contro i romani. Questa era l'aspettativa che era presente nei contemporanei di Cristo, tant'è vero che questo pregiudizio ha condizionato, ma perché i contemporanei di Cristo non avevano capito bene la scrittura, perché se avessero capito bene la scrittura avrebbero riconosciuto come in Gesù si realizzavano tutte le profezie messianiche dell'Antico Testamento, tutte. Basti pensare al quarto carme del servo di Yahweh, dove si descrive dettagliatamente la passione di Cristo, scritto 5-6 secoli prima. Nel brano troviamo due tradizioni riguardante l'uso dei mantelli sull'asina e sul puledro e per terra, per permettere a Gesù di passarvi sopra. Anche questi particolari, uno dice: ma che strano, ma hanno un significato. Nella simbologia biblica il mantello rappresenta la persona, il mantello rappresenta la persona, per cui porre il mantello sull'asina significa aderire totalmente al nuovo progetto di Gesù, riconoscendolo come Messia secondo uno stile diverso da quello di Davide, e commettere il mantello sull'asina vuol dire riconoscere Gesù, che si presenta come un Messia diverso da quello aspettato da tutti. Stendere i mantelli per terra, invece, era l'usanza che si svolgeva durante il possesso di un nuovo re, il quale, passando sopra i mantelli, affermava la sua autorità su tutti i suoi sudditi, che distesi in terra i mantelli ne riconoscevano la regalità. E stendere i mantelli è un gesto di sottomissione. Qui sta il dramma, perché chi è che fa questi gesti? È la folla, e qui bisogna capire bene questo contenuto della folla. Il comportamento della folla è descritto in modo magistrale da Matteo, quasi a volerci mettere in guardia perché noi oggi, che leggiamo oggi, non cadiamo nello stesso errore di valutazione, di discernimento e di vita. Gesù è quasi prigioniero della folla che lo precedeva e che lo seguiva. E si dice qui, no? La folla che c'era davanti, la folla che c'era dietro. E Gesù è in mezzo, come fra qualche giorno starà esattamente in mezzo tra due ladroni, ora in mezzo alla folla. Il Venerdì Santo sarà in mezzo a due ladroni, sulla croce. Gridando Osanna al figlio di Davide, la folla finalmente si manifesta per quella che è. Vuole un Messia come Davide, cioè forte, potente, vittorioso. Non cercano il figlio di Dio che viene su un'asina. La folla vuole un Messia visibile e operativo, uno che vada per le spicce e dimostri di sapere esercitare il potere su Sion e sul popolo di Israele. Osanna in ebraico significa salva, ti prego. Ma la salvezza che si aspettano è quella della potenza e della magnificenza rappresentata da Davide, il modello dei re per Israele, ma che non corrisponde all'ideale di Messia, del figlio di Dio. Non passerà infatti molto che la stessa folla griderà con lo stesso entusiasmo: crocifiggilo, crocifiggilo, perché non abbiamo altro re che Cesare. Guardate, ecco come è importante capire questi passaggi. Ecco, bisogna stare attenti a non assimilarsi alla folla, perché la folla oggi esalta, domani dice crocifiggilo, crocifiggilo. L'ingresso di Gesù in Gerusalemme provoca in tutta la città un sisma, un terremoto. Ora qui tralascio i dettagli di carattere tecnico sui verbi che vengono usati in greco, ma qui si dice: tutta la città fu presa da agitazione, la traduzione italiana, cioè tutti si chiedevano: ma che cosa sta succedendo? E si domandavano: chi è costui? E anche qui la folla che fraintende, che confonde, rispondeva: questi è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea. Non dicono: questi è il figlio di Dio, il salvatore del mondo. E questo lascia già presagire quale sarà poi l'epilogo della vita di Gesù. Mi sembrava importante aiutare me e aiutare voi, perché queste cose io le ho riflettute e preparate, perché ci sono tanti particolari della scrittura che noi ignoriamo completamente. Ecco, non abbiamo, diciamo, la cultura biblica che ci permetta di fare questi riferimenti. Però, visto che c'è qualcuno che ne sa un po' più di noi e che ce lo propone, noi abbiamo il dovere anche di coscienza di approfittare di questa grazia per una comprensione sempre più profonda della parola di Dio. Ora facciamo la nostra orazione di colletta, ci alziamo in piedi e poi proseguiamo con la proclamazione della parola di Dio della liturgia. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo, umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza. Non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste. Per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio.
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani, i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto il mio aiuto. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte. È una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che ha di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che al di sopra di ogni nome.
Lode e onore a te, Signore Gesù.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo. Può stare in piedi, sta in piedi, chi non ce la fa si siede. In quel tempo uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: quanto volete darmi perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli asini, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: dove vuoi che prepariamo per te perché tu possa mangiare la Pasqua? Ed egli rispose: andate in città da un tale e dite lì: il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: sono forse io, Signore? Ed egli rispose: colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda, il traditore, disse: Rabbì, sono forse io? Gli rispose: tu l'hai detto. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore, saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai. Gli disse Gesù: in verità io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Pietro gli rispose: anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i due figli Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, dicendo: Padre mio, se è possibile passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati, e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà. Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: dormite pure e riposate. Ecco, l'ora è vicina e il figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno, dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo. Subito si avvicinò a Gesù e gli disse: salve Rabbì, e lo baciò. E Gesù gli disse: amico, per questo sei qui. Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora come così compirebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire? In quello stesso momento Gesù disse alla folla: come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel Tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto fra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono: costui ha dichiarato, posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: non rispondi nulla, che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il figlio di Dio. Tu l'hai detto, gli rispose Gesù, anzi io vi dico, D'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare?» E quelli risposero: «È reo di morte». Allora gli sputarono in faccia, lo percossero, altri lo schiaffeggiarono dicendo: «Fa il profeta per noi, Cristo, chi è che ti ha colpito?» Pietro intanto se ne stava seduto fuori nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e gli disse: «Anche tu eri con Gesù, il Galileo». Ma egli negò davanti a tutti dicendo: «Non capisco che cosa dici». Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: «Costui era con Gesù, il Nazareno». Ma egli negò di nuovo giurando: «Non conosco quell'uomo». Dopo un poco i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «È vero, anche tu sei uno di loro, infatti il tuo accento ti tradisce». Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo». E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto: «Prima che il gallo canti, tu mi rinegherai tre volte». E uscito fuori, pianse amaramente. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato perché ho tradito sangue innocente». Ma quelli dissero: «A noi che importa, pensaci tu». Egli allora, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: «Non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue». Tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia, e presero 30 monete d'argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli di Israele, e le diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Tu lo dici». E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante testimonianze portano contro di te?» Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso di nome Barabba. Perciò alla gente che si era radunata Pilato disse: «Chi volete che io rimetta in libertà per voi, Barabba o Gesù chiamato Cristo?» Sapeva bene infatti che gliel'avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi in sogno sono stata molto turbata per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti, gli anziani, persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: «Di questi due chi volete che io rimetta in libertà per voi?» Quelli risposero: «Barabba». Chiese loro Pilato: «Ma allora che farò di Gesù chiamato Cristo?» Tutti risposero: «Sia crocifisso». Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?» Essi allora gridarono più forte: «Sia crocifisso». Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio, gli radunarono attorno tutta la truppa, lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciata una corona di spine gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiatosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!» Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello, gli misero le sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assoggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei Giudei». Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu che distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso. Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce». Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. È re di Israele, scenda ora dalla croce, crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui, ora se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio». Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se viene via a salvarti». Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Squarciò in due da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a loro. Il centurione e quelli che erano con lui facevano la guardia a Gesù. Alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: «Davvero costui era figlio di Dio». Vi erano anche molte donne che osservavano da lontano, esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. L'ho trovata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Di sedute di fronte alla tomba c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno seguente, quello dopo la parascende, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: dopo 3 giorni risorgerò. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al 3° giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risorto dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro: avete le guardie, andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete. Ed essi andarono e, per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie. Parola del Signore. Come sempre, cerchiamo ora in questo momento di approfondimento omiletico di cogliere quelle indicazioni che ci possono aiutare a progredire in un cammino di guarigione spirituale, tenendo conto dell'intenzione che è presente in questa Eucaristia. La prima lettura ci parla, tratta dal capitolo 50 del profeta Isaia. Dal terzo, un brano del terzo cantico del servo del Signore. Dice: il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Per progredire in un cammino di liberazione bisogna sviluppare questa sensibilità di ascolto e di parola, cioè ascoltare non come si può ascoltare la radio, ma ascoltare come un discepolo. Cioè mettersi in ascolto della parola di Dio nella consapevolezza che è parola di Dio. Non sono parole degli uomini. Anche la predicazione, Paolo la definisce la divina parola della predicazione. Il Concilio dice nella Sacrosanctum Concilium, nella Costituzione per la Sacra Liturgia, che quando il sacerdote spiega la parola di Dio è Cristo che parla. Cioè, se io vi faccio una conferenza nel salone, sono io che vi dico qualcosa che ho studiato, che mi sono preparato per comunicarvi dei contenuti. Ma quando si è nel contesto di una liturgia c'è una grazia particolare. Allora bisogna accogliere una grazia che opera sul celebrante, ma che opera su tutti, su tutto l'uditorio. Ben diceva qualcuno che si è espresso in questi termini: lo Spirito Santo è più nelle orecchie di chi ascolta che non sulla lingua di chi parla. Allora bisogna il primo elemento che ci può aiutare a progredire un cammino di guarigione spirituale e sviluppare questo ascolto della parola, che poi diventa professione della parola, quindi annuncio della parola anche agli altri, quando condividiamo. Quante notizie brutte che leggiamo sui giornali, che ci aggiungono sui social, che vediamo la televisione, siamo pronti a condividere con gli altri. Quando c'è qualcosa, ecco, di negativo, subito ci viene la voglia di condividerlo, quasi che quella notizia lì dobbiamo comunicarla. Quanto è difficile che noi comunichiamo la parola di Dio. Ho compreso questa verità, ecco, ho ascoltato nel contesto di una celebrazione, di questa celebrazione. Quanti di voi andranno a spiegare ai vostri familiari il discorso dei mantelli sull'asina e sulla strada? E sono contenuti importanti. Sono contenuti importanti che ci aiutano a capire il significato. Noi dobbiamo aderire a Cristo come il mantello che è posto sul dorso dell'asina. Dobbiamo entrare, tant'è vero che quello che voi tutti sapete e più o meno fate è imparare ad ascoltare quotidianamente la parola di Dio attraverso la lettura della liturgia del giorno. Ci sono ancora a disposizione alcune copie dei messalini di questo mese di aprile che inizia oggi, quindi chi fosse sprovvisto di questo sussidio se lo procuri. Probabilmente forse qualcuno rimarrà anche senza, perché ce n'abbiamo ancora un certo numero limitato di copie, però prendere questa abitudine, questo momento di incontro con il Signore, perché uno lo legge e lo legge, però vedete, c'è modo e modo di leggerlo. Si può leggere di corsa, si può leggere sull'autobus, si può leggere sul treno, si può leggere, bisognerebbe dedicare, io questo è quello che consiglio, dedicare 10 minuti, un quarto d'ora, non di più, ma all'inizio della giornata, prima di colazione, farsi il segno della croce, invocare lo Spirito Santo con una preghiera o anche a parole, chiedere l'aiuto della Madonna, e diciamo anche di San Giuseppe, che non ci sta male, anzi ci sta bene, e poi leggere la parola di Dio, mettersi in questo ascolto da discepolo, non da così. Ascoltare da discepolo, tenendo conto che lì c'è qualcosa, in questa parola c'è qualcosa che è importante per la mia vita. Qualche volta succederà, e succederà anche con una certa frequenza, che quel breve brano della liturgia del giorno sembra non dirci niente. Succede anche a me, che mi preparo ogni giorno. Allora cosa faccio e che cosa dovreste fare anche voi? Uno si va a prendere il capitolo sulla Sacra Scrittura, dato che è citato, perché magari quei 5 versetti che vengono proposti non si intendono se non sono inseriti nel loro contesto. Leggere quello che c'è prima e leggere quello che c'è dopo. Allora si ascolta come discepoli. Allora questo ascolto diventa illuminante, ci aiuta a capire quello che il Signore ci vuole dire. Perché guardate, il Signore quello di cui abbiamo bisogno lo sa già. Quindi è inutile che noi tutti i giorni gli diciamo: Signore, questo, questo, questo. Io lo faccio e lo fate anche voi, perché è ovvio che noi lo facciamo, che noi gli manifestiamo i nostri desideri. Ecco, la preghiera anche nel Vangelo c'è scritto: chiedete, vi sarà dato, quindi non è sbagliato chiedere. Ma poi non è che noi ci dobbiamo concentrare su quello che noi abbiamo bisogno, perché il Signore conosce meglio di noi quello che abbiamo bisogno. Allora, se noi diciamo al Signore: Signore, tu sai tutto, tu sai quello che ho bisogno, ecco, fammi capire, illumina la mia mente, dammi un orecchio da discepolo, perché evidentemente io devo fare qualcosa per permetterti di agire con potenza in me e per liberarmi dal male. Allora, la prima indicazione che ci viene dalla prima lettura è questa, è quella di ascoltare come discepoli. Poi abbiamo il Salmo 21, che è il Salmo che viene pregato da Gesù sulla croce, e dove ci sono alcune affermazioni che ci possono aiutare. Ad esempio si dice: si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ha. Allora, è il Signore che libera. Io, che esercito da tanti anni questo ministero di liberazione, di preghiera, di guarigione spirituale, ho constato, no, come le persone si rivolgono a me pensando o presumendo tante volte che io, non so, abbia dei poteri particolari che gli altri non hanno, ecco, per aiutare a superare certe difficoltà. Io prego per tutti e volentieri, però è il Signore che libera, non sono io. Sentivo, ora, che poi uno, ecco, è successo, no? Può succedere che una persona, non so, per così dire, la mia disponibilità per quanto riguarda il tempo è limitata dal numero delle persone che io devo seguire, che chiedono un aiuto. E quindi a una persona che avrebbe bisogno di una cura, tra virgolette, settimanale, io posso offrire una cura mensile. Allora è legittimo che uno dica: io integro, ecco. Se io ho bisogno di un trattamento terapeutico e vado in un fisioterapico e vado da un istituto che mi dice: guardi, noi abbiamo tanta gente che possiamo fare solo una seduta alla settimana, e io vado da uno e vado anche da un altro, dove negli altri giorni, dove quelli non mi possono trattare, ricevo un trattamento che è adeguato alle mie necessità. Questo è legittimo, però dobbiamo metterci nella logica che è il Signore che ci libera. Non dire: ecco, vado qua, vado là, ho sentito che il tale, ecco, sacerdote, che il tale esorcista, che è potente. Ecco, no, è potente il Signore. Noi siamo solo degli strumenti che chiaramente uno che esercita il ministero dell'esorcistato da 3 anni ne sa molto meno di uno che lo esercita da 30 anni. È come se voi andate da un medico che è appena uscito dalla dall'università e visita e fa la diagnosi come capace, e andate da uno che ha 30 anni di esperienza, che ha avuto un sacco di casi nella sua vita e che sarà chiaramente maggiormente in grado di fare una diagnosi più precisa, perché uno ha l'esperienza che l'altro non ha. È chiaro, su questo non ci piove, però questo può servire nell'ordine del discernimento, nell'ordine di capire quale può essere la causa, l'origine di determinati disturbi. Ma poi, quando si tratta di fare un percorso, ecco, il percorso è un impegno a livello personale nei confronti di Dio. Il sacerdote accompagna, non è quello che risolve, il sacerdote accompagna. Il sacerdote vi dà una benedizione. Ci sono delle persone che mi telefonano dalla Sicilia perché io per telefono in un minuto gli do una benedizione, faccio una semplicissima preghiera come la faccio a voi che mi vedete perché vivete qui vicino, poi magari quello sta bene per una settimana, per 10 giorni, fa così e fa bene a farlo. Io non ho nessuna difficoltà a dare una benedizione di un minuto per telefono. Però, ecco, è il Signore che ci guarisce, non siamo noi. Questo è importante. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi. E poi c'è ancora un'affermazione in questo Salmo: un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Qui è riferito ai nemici di Cristo, no? A tutti coloro che hanno voluto la sua morte, ma noi possiamo interpretarlo anche in una maniera spirituale. Ecco, questo branco di cani che mi circonda sono gli spiriti del male che veramente ci circondano. In alcuni casi possono nuocerci, in altri casi ci girano intorno perché noi li teniamo un po' alla larga. Però è vera questa affermazione del Salmo. Ecco, non viviamo in mezzo agli angeli. In mezzo agli angeli ci vivremo nel regno dei cieli. Certo che ciascuno di noi ha il suo angelo custode che lo protegge. Però purtroppo ci troviamo accerchiati da una banda di malfattori che non sono persone fisiche, sono persone spirituali, questi malfattori, che vogliono il nostro male fisico, psicologico e spirituale. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tenerci uniti al Signore, invocare la grazia dello Spirito Santo. Poi abbiamo la seconda lettura. La seconda lettura è l'inno che viene riportato nel capitolo secondo della lettera di San Paolo ai Filippesi, dove si parla di Gesù, del Verbo, di Gesù che si umilia nella sua incarnazione, assume le nostre condizioni umane, eccetto il peccato, si fa servo degli uomini, giunge fino alla morte in croce, che è il massimo della abiezione, dell'umiliazione, per poi risorgere. Quindi c'è una parabola discendente, una ascendente, e si dice: per questo, per questa obbedienza. E qui ci abbiamo il contenuto dell'obbedienza. Guardate che tante volte, ecco, questa virtù noi la viviamo poco, la viviamo male, perché noi vorremmo risolvere i nostri problemi in 4:48 e ci relazioniamo con il Padre Eterno come ci potremmo relazionare con una persona. Dice: ma qui bisogna fare un po', ecco, i tempi. Io mi rendo perfettamente conto che una persona che soffre da anni, da anni, per vari motivi, faccia fatica, ma nello stesso tempo non è l'atteggiamento giusto quello di dire: ora io mi do una mossa e voglio chiudere questa partita in 4-4-8, perché è una partita che la chiude, non la chiudiamo noi, la chiude il Padre Eterno, quando vuole Lui, allora noi dobbiamo metterci anche in questo atteggiamento obbedienziale, di dire, è l'atteggiamento poi che vedremo particolarmente nel contesto della passione. Allora, qui però, invece, da San Paolo noi troviamo un'affermazione estremamente importante, perché dice: per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. Quindi il nome di Cristo, Signore, il nome di Gesù, Gesù è il Signore, dice San Paolo, non può essere proclamato se non dallo Spirito Santo, se non con l'azione dello Spirito Santo. Tant'è vero, quando una persona è veramente disturbata dal maligno, ecco, egli si dice, faccia una preghiera, ripeta queste affermazioni. Il primo caso che io ho trattato, il primo in assoluto, non ero ancora qui a Sant'Alberto, è il primo caso che una persona molto disturbata, ma io ero proprio alle primissime armi, ero stato ordinato da 6 mesi, il mio sacerdozio, non ne sapevo, leggevo qualche libro, nessuno ci hanno insegnato niente in teologia di queste cose, come fanno d'altronde anche adesso, quindi sono proprio materie che vengono saltate completamente. E mi ero documentato un po'. A un certo punto dico a questa persona: guardi, facciamo un po' una preghiera insieme. Lui dice: Signore, io credo in Dio. Dico, Gesù è il Signore. Boh, silenzio. Ripeta per favore: Gesù è il Signore. A un certo punto è riuscita a dire Gesù è il Signore, sbattuta per terra e incominciata a rotolarsi per terra. Gesù è il Signore. Allora, il nome di Gesù. Allora, una, diciamo, arma che possiamo utilizzare nella nostra preghiera personale è proprio la proclamazione del nome di Gesù, nella formula, ad esempio, della preghiera del pellegrino russo. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Ecco, usando anche la corona del rosario, uno se lo dice 50 volte. Signore Gesù Cristo, davanti all'Eucaristia, in chiesa. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. C'è tutto. Ecco, è una preghiera che c'è tutto. Quindi non è che dobbiamo andare, poi chiaro ci sono delle preghiere mirate, anch'io ho scritto un librettino con un sacco di preghiere che possono essere utili, però ecco, noi qui abbiamo la parola di Dio, è una preghiera che si fonda sulla scrittura, quindi ha un'efficacia particolare. Poi abbiamo la passione del Signore che abbiamo letto integralmente. La passione del Signore si legge nella liturgia la Domenica delle Palme e poi il Venerdì Santo. Il Venerdì Santo si legge sempre il racconto della passione secondo Giovanni, mentre negli altri anni liturgici, l'anno A si legge la redazione di Matteo, il anno B si legge la redazione di Marco e l'anno C si legge la redazione di Luca, che però poi cambiano relativamente, più o meno dicono le stesse cose. Su quanto ci viene comunicato qui dalla passione, io vorrei fermarmi solo brevemente su 2 punti. Che sono quelli che ci possono aiutare di più, che possono aiutare di più per un discorso di guarigione spirituale. E il primo è l'istituzione dell'Eucaristia. Quindi Gesù che anticipa nel contesto dell'ultima cena l'offerta sacrificale della sua vita per la salvezza del mondo. Allora, la messa, la centralità della messa, la potenza dell'Eucaristia, la potenza della Santa Comunione, che deve essere ricevuta però nelle disposizioni giuste. Io nel mio ministero mi rendo conto che tante volte le persone si accostano all'Eucaristia non nelle disposizioni giuste. Magari dopo che io parlo con una persona, sento, la seguo per un po', mi si viene a dire, ma oppure persone che vengono per la prima volta, ecco, vengo da lei perché vorrei confessarmi di un peccato che non ho mai confessato. Oh, ma bene, venga a confessarsi, è importante che si confessi un peccato. Poi magari io chiedo, ma dica un po', se è un peccato mortale, ma dica un po', questo peccato che non ha mai confessato, lei poi faceva la comunione? Dice sì. Allora tutte le comunioni che questa persona ha fatto nella sua vita sono comunioni sacrileghe. Capite bene che bisogna stare un po' attenti su queste cose qui. Non si può. E lì c'è un vulnus, un'omissione grossa dei sacerdoti, perché il sacerdote non fa più domande, e questo è un male, perché quando uno viene e dice, magari confessa i suoi peccati, poi non so, non dice nient'altro, il sacerdote deve dire, ma lei è sposata, è nubile, se è una donna, se è un uomo, è celibe, ecco, se sono sposata, ma lei è sposata in chiesa o in comune? Poi si esce fuori che uno è sposato in comune, non ha il sacramento del matrimonio. Ma se uno non lo chiede, quello non lo dice, anzi ci sono delle persone che misteriosamente più o meno sono in buona fede. Io non so come facciano a esserci, ma posso anche immaginarlo, posso anche accettarlo, mi risulta molto difficile, però diciamo così, dice, ma io mi sono sposata, comune, ecco, mio marito, ho fatto dei figli, ma il sacramento non c'è, uno è vissuto per una vita in peccato mortale. Poi è chiaro che il diavolo poi a buon gioco in queste situazioni. Allora i peccati bisogna confessarli tutti, e bene, dicendo le cose chiare come stanno. Qualcuno dirà, ma io sono andato a confessarmi per dire il peccato, ma poi il prete aveva tanta premura che non ho avuto il tempo di dirlo. Anche questo è vero. Io ieri mi sono trovato a una riunione di sacerdoti e passavo, prima abbiamo fatto un po' di preghiera, poi siamo passati dalla chiesa per andare in una sala dove vederci, c'era lì un signore che era lì, che era capitato in chiesa, e mi dice a me, potrei confessarmi? Ci dico, guardi, abbia pazienza, ma io non posso confessarla, ho una riunione. Morale della favola, che c'è stato un mio confratello che si è messo lì su una panca e l'ha confessato in 5 minuti, anzi meno di 5 minuti, in 3 minuti. Io non lo farò mai una cosa del genere. Sarà un atto di carità, sarà stato un atto, non condanno nessuno, non giudico nessuno, dico che io non lo faccio. Perché non lo faccio? Perché io ho una persona mai vista e conosciuta che si vuole confessare, deve avere un po' di tempo, non posso, ho una riunione, ho un impegno. Gli dico, venga un altro momento. Una persona era capitata qui a Sant'Alberto, di straforo, così eccetera. Non so, ha capito male. Ecco, io gli avevo detto, venga alla messa, poi casomai, ecco, ma poi questo ha capito male. Ha fatto 2 ore di macchina per venire qui lunedì mattina alle 10, mi suona e dico, guarda, mi dispiace, ma io sto facendo il ritiro. E quando io faccio il ritiro di lunedì, venisse il vescovo, non mi trova. perché sono impegnato con una persona più importante di lui. Quindi questo si è ripreso. Io poi, tenendo conto che Mischino aveva fatto tutta questa strada, gli dico: guardi, io il sabato mattina, il primo sabato del mese, non vedo nessuno perché mi preparo per la celebrazione, però nel suo caso venga sabato mattina. Questo se ne è fatto di nuovo 2 ore di macchina, se è venuto sabato mattina e io in 1 ora ho fatto il mio ministero. Ma e ci voleva un'ora. Cioè, le cose bisogna farle seriamente, ecco, se no non si fanno per farle male. Almeno questo è il mio modo di procedere, è il mio stile. Ora, l'Eucaristia è una grazia infinita, però va preparata. Bisogna andarci non di straforo, di corsa, affannosamente, pensando a 100.000 cose. Io capisco che uno ha 1.000 problemi. Se poi c'è anche il diavolo che disturba, ne ha 10.000. Però quando cerchiamo di partecipare all'Eucaristia, cerchiamo di metterci alla presenza di Dio, almeno quando siamo in chiesa. Cerchiamo di contrastare un po' le distrazioni. Stiamo un po', ecco, raccogliamoci un attimo, perché se uno arriva che la messa è già iniziata, la messa dura 25 minuti, voi capite che come si fa a incontrarsi con il Signore Gesù? Come si fa? Allora, ecco, la grazia dell'Eucaristia è straordinaria, ma bisogna viverla bene, bisogna giungere un po' preparati, cercare di partecipare con tutto il cuore e possibilmente fare un momento di raccoglimento, di ringraziamento. So che anche questo, perché mi viene riferito, in certe chiese finisce la messa e chiudono la porta, quindi le mandano via le persone dalle chiese. Perché devono chiudere? Io non so perché devono chiudere, non lo so. Ecco. Però io, quando c'è una persona che qui prega, io gli guardi, cioè, domenica scorsa sono venuto alle 12, mancava un quarto all'1 per chiudere la chiesa, e c'era una persona. Dico: si vuole trattenere a pregare? Si dice: guardi, vorrei trattenere, guardi, lì può andare, io ho aperto il Santissimo, può starci finché vuole. Dice: ma vorrei anche parlarle un attimino. Dico: qui cade di nuovo la storia. Dico: guardi, io posso, ecco, io dato che ho la cosa, l'adorazione eucaristica alle 4, io posso alle 3:30. Era mancava un quarto all'1, mancava un quarto. E dice: va bene, ma allora prego per un po' di più a lungo. Benissimo, io alle 3:15, 3:20 sono venuto, ho detto: venga di là, ecco, si è confessata, ha fatto tutte le sue cose, ha fatto bene, è andata via contenta, e io ho fatto quello che ho potuto. Però bisogna fare le cose bene, bene, non di straforo, non di fretta, non di furia, non di... perché se no non serve, non serve. La seconda cosa che ci viene dato, quindi l'Eucaristia, ecco, al primo posto in assoluto, ma fatta bene, vissuta bene. La seconda cosa che ci giunge dalla passione è la preghiera che Gesù fa nell'orto del Getsemani, che è la preghiera di adesione incondizionata alla volontà del Padre. Quindi una persona che è disturbata dal maligno può benissimo dire: Signore, liberami, però la tua volontà sia fatta e non la mia. Tanto sappiamo che è sicuramente nella volontà di Dio che di essere liberati, perché lui è morto sulla croce per sconfiggere il diavolo, figuriamoci un po' se non vuole che siamo liberati. Ma delle volte succede che cosa? Che l'azione del demonio non è che sia più forte di Dio, assolutamente, è di fronte a Dio il demonio è niente. ma il Signore permette che il diavolo continui a esercitare un'azione straordinaria su una persona per un bene che noi non conosciamo. Allora qui io mi sono sentito dire da degli spiriti che non mentivano, perché uno riconosce più o meno quando ha fatto un'esperienza: io me ne voglio andare, ma quello lassù non mi permette. Padre Eterno non permette al diavolo di andarsene, perché a un certo punto gli serve per un suo piano, di santificazione della persona, di mediazione della grazia. Quindi a un certo punto, che noi vogliamo risolvere i problemi in 448, si può comprendere da un punto di vista umano, ma ci dobbiamo mettere nella logica che siamo nel mistero di Dio. Quindi se il Signore permette che certe cose si prolunghino, bisogna portare, bisogna fare come Gesù, dire: non la mia ma la tua volontà sia fatta. Cioè dire: Signore, io ti prego, abbi pietà di me, io credo in te, io ti voglio servire, io ti voglio glorificare, io ti voglio amare, io voglio, ecco, essere il mediatore della tua grazia nei confronti del mio prossimo. Tu vedi la mia sofferenza, tu vedi la mia croce, ma se questa croce io la devo portare per un misterioso disegno che delle volte si capisce, delle volte non si capisce, sia fatta la tua volontà. Bisogna mettersi nella logica, perché se no, allora non recitiamo nemmeno il Padre Nostro. Quando diciamo sia fatta la tua volontà come in cielo come in terra, stiamo zitti, perché se no siamo in contraddizione con noi stessi. Ecco, se noi vogliamo a tutti i costi quello che ci interessa, e non dobbiamo più dire il Padre Nostro, perché nel Padre Nostro c'è scritto: sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra, cioè perfettamente. Allora voi capite che dalla parola di Dio noi ricaviamo una serie di indicazioni straordinarie, cioè indispensabili. Ecco, è la parola che ci libera dal male, è la parola che ci guarisce, perché la parola poi è Cristo. E questo, il Verbo si è fatto carne, la parola si è fatta carne in Gesù, è Lui che ci guarisce, che ci libera, è Lui che ci comunica lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo, quando è presente nel nostro cuore, tiene lontano il male. Se uno è pieno di Spirito Santo, il male ci può girare intorno. Può anche, pensate a un San Pio da Pietralcina, era un uomo pieno di Spirito Santo, però il diavolo gli dava un sacco di botte di notte. Quindi non è che, ecco, tieni lontano, nel senso che non interferisce sulla tua relazione con Dio, ma in alcuni casi, soprattutto dove ci sono delle anime vittime o delle persone che sono associate in una maniera particolare al mistero della croce di Gesù, e lo vediamo in numerosi santi, pensate al santo curato d'Ars. Se andate ad Ars, io ci sono stato, e andate a vedere la sua camera, c'è ancora una macchia nel muro perché il diavolo ha preso il calamaio che c'era l'inchiostro dentro e ce l'ha tirato. Ma non solo ha fatto questo, che quello si è scansato, non l'ha preso in faccia e è andato a finire sul muro, ma ci ha dato fuoco al letto. E poi quello è sceso dal letto, ecco, e ha spento le fiamme. Ma queste cose possono succedere, e vi dico che succedono, magari non a quei livelli così eclatanti, ma succedono, possono succedere. Noi ci dobbiamo tutelare, ecco, più che possiamo, per evitare queste cose. Quindi, ecco, comunque, ecco, noi dobbiamo riconoscere il potere che la Chiesa ha in nome di Cristo di, diciamo, limitare l'azione dello spirito del male, limitare. Questo potere è confermato dall'esperienza, limitare. Poi per quanto riguarda la liberazione intesa in senso totale, definitivo, questo è tutto e totalmente nelle mani di Dio. Ecco, sa lui i tempi, i momenti, e le condizioni, e lui ci vuole portare alla santità. E guardate, è paradossale, ma Dio, nella sua infinita sapienza, si serve del male per ottenere un bene. È stato giusto il trattamento che ha ricevuto Gesù? No, è il massimo dell'ingiustizia. Lui, il figlio di Dio, ma da questo massimo di ingiustizia, da questo male che si è riversato su di lui, che cosa è uscito? La redenzione dell'umanità, un bene infinito. Quindi era conveniente che Gesù soffrisse tutto quello che ha sofferto, che morisse in croce per dare agli uomini la salvezza. Allora, queste ragioni di convenienza noi le dobbiamo scoprire anche un po' nella nostra vita. Perché succedono determinate cose? Quello che è il fine di Dio, ricordiamocelo sempre, è la salvezza delle nostre anime. Che poi uno nella vita triboli un po' di più, triboli un po' di meno, muoia a 20 anni, muoia a 100 anni, per Dio è relativo. Quello che conta è la salvezza delle anime. Tant'è vero, e ora abbiamo capito l'antifona, io ci ho messo un po' di tempo, ma l'ho capito anch'io. Una delle celebrazioni che danno più fastidio al diavolo è quella per la buona morte. È quella per la buona morte. Perché preghiamo per la guarigione spirituale, va benissimo. È mirato a quello. Preghiamo per la guarigione fisica, c'è pieno di gente malata, figuriamoci, poi Gesù ha suo ministero, buona parte del ministero è stato un ministero di guarigione, poi l'ha detto, ha mandato la Chiesa, ha dato questo comando, quindi di pregare per la guarigione delle persone. Pregare per gli antenati defunti, importantissimo, per spezzare i legami generazionali fra i defunti che hanno combinato dei guai e... un giorno ho parlato con una persona che mi ha raccontato un po' di problemi della sua vita e mi diceva, ma sa, la mia famiglia ha tutta una catena di disastri, ci ho detto, capisco bene che la sua vita sia stata un disastro, cosa c'è dietro? Tutta una serie di disastri. Allora, cosa bisogna fare? Ecco, la messa per la buona morte destabilizza quello di sotto, perché lui, al di là di cercare di, ecco, il suo punto, diciamo, è di far morire male le persone, perché facendole morire male ha magari qualche aspettativa di più che vadano all'inferno. Quindi noi ci dobbiamo concentrare particolarmente, ecco, a pregare per la buona morte delle persone. Ecco, la gente prega quando c'è una persona malata, ecco, che il Signore faccia un miracolo, che guarisca, poi dico, magari aggiungono noi delle intenzioni, dice, ma pregate per mio papà che è malato, perché guarisca, non so, un po' di tempo fa, ero venuto, dico, ma mi dica un po' quanti anni ha suo papà, 87, ma lasciatelo morire in pace, dopo una vita lunga, ecco, volete il miracolo? Il miracolo, ecco, che Dio intervenga in maniera straordinaria, ma uno la sua vita l'ha fatta, chiediamo la buona morte, che questa persona dia gloria a Dio nella sua morte, che muoia in grazia di Dio, che si penta, che si confessi, che concluda serenamente la sua esistenza. Ma invece noi siamo attaccati come le cozze agli scogli a questa vita terrena. E questo non va bene, non va bene, perché allora non abbiamo ancora capito il messaggio del Vangelo, non abbiamo capito, non aneliamo al regno, invece dovremmo anelare al regno, che non significa Ecco, disprezzare la vita va apprezzata, va vissuta intensamente, va vissuta bene, quando è il momento che il Signore ci chiama bisogna andare incontro al Signore che ci chiama, di corsa, perché il Signore ci vuole portare con Lui nella gloria. Ecco il discorso, come sta. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede col credo apostolico. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno è risuscitato da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ora prendiamo il nostro foglietto che dovremmo avere sulle panche, chi non ne fosse sprovvisto vi viene dato, vi viene data anche a chi non ce l'ha una penna, in modo tale da fare la nostra intenzione offertoriale. Allora possiamo scrivere così: Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria e di San Giuseppe, io ti offro, e mettiamo le persone che noi riteniamo essere più bisognose di guarigione spirituale, con potenza nella loro vita, in vista perché lo Spirito Santo operi con potenza nella loro vita, in vista della loro guarigione spirituale. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, si passa per la raccolta delle intenzioni e delle offerte.
Thank you.
Ora prendiamo il nostro cartoncino rosso con lato fertoriale, chi ne è privo vi viene dato, ve lo conservate anche questo perché vi può essere utile anche nelle celebrazioni oltre che quelle qui di Santa. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, a te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene, per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo. fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Dio Onnipotente, la passione del tuo Figlio affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma lo ottenga dalla tua misericordia questo unico mirabile sacrificio. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con
il suo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, che era senza peccato, accettò la passione per noi peccatori e, consegnandosi a un'ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode.
Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della gloria.
Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti preghiamo in riparazione dei sacrileggi. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno gli antenati di Roberto, Giuseppe, Adele, Angela e Luigi e Andrea, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà. Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Potete sedervi un attimo che do gli avvisi. Intanto, chi non ce l'ha, vi viene dato il calendarietto delle celebrazioni ordinarie del mese di aprile. E ricordo l'importanza del Triduo Pasquale. Ora, mi rendo perfettamente conto che Giovedì Santo per molti è un giorno lavorativo, ma io direi che quando uno può, il Giovedì Santo dovrebbe prendersi una feria dal lavoro. Perché? Perché è il giorno in cui viene ricordata l'istituzione dell'Eucaristia. Quindi ogni messa trae origine dal Giovedì Santo, che è il ricordo dell'istituzione dell'Eucaristia nell'ultima cena. Ora, se in effetti questa celebrazione aveva l'intenzione della guarigione spirituale, il Giovedì Santo c'è un momento di guarigione spirituale, direi unico, nel corso dell'anno liturgico, che consiste nella lavanda dei piedi. Con tutte le chiese, la lavanda dei piedi si fa in maniera simbolica, cioè di solito il sacerdote lava i piedi a 12 bambini, e un tempo erano bambini, ora magari ci mettono anche le bambine per non fare discriminazione, 6 e 6, sulle quali il sacerdote versa un po' di acqua, li asciuga con un asciugamano e ripete il gesto che ha fatto Gesù nell'ultima cena e ci viene ricordato proprio il Giovedì Santo. Se non che Gesù non ha detto di fare così, ha detto: io ho fatto questo gesto che poi ha chiaramente un valore simbolico, io che sono il Signore Maestro ho lavato voi i piedi, perché anche voi vi laviate i piedi gli uni gli altri, il che significa vivere questa dimensione di servizio e con i confronti del prossimo. Chiaramente, ecco, da tanti anni, ora poi c'è stata una pausa chiaramente di 3 anni a causa del Covid, ecco, io ho fatto la lavanda dei piedi a tutti quelli che erano presenti, che lo volevano chiaramente. E ho riscontrato che in questo rito c'è una grazia particolare di guarigione, soprattutto di guarigione spirituale. Perché se è vero che noi nell'Eucaristia riceviamo il corpo e il sangue di Cristo, è vero, nella lavanda dei piedi Cristo ci lava i piedi, perché siamo nel contesto dell'Eucaristia. Allora, farsi lavare i piedi da Gesù è un grande dono, è una grande cosa. In quel momento il sacerdote agisce in persona Cristo, quindi è una grazia che si può ricevere solo una volta l'anno, e credo che si possa ricevere qui a Sant'Alberto, non so se altre parti si faccia. Io ho cominciato a farlo perché così all'inizio proprio del mio ministero avevo conosciuto un religioso che non in un contesto della celebrazione, ma in un contesto di ritiri, quindi di ritiri con un numero abbastanza ristretto di persone, una ventina, 20, 25 persone, e facevano un ritiro magari del Pasquale, ecco così, del Triduo, e in quel contesto, che era un contesto un po' riservato per un certo verso, facevano questa lavanda dei piedi e questo sacerdote diceva la grazia che veniva comunicata, grazia di guarigione. Anche io ho detto, ma chi mi vieta di farlo a Sant'Alberto, tanto qui siamo sul monte, e poi facciamo una cosa che ha fatto Gesù. E quindi l'ho fatto e ho constatato che è vero che c'è una grazia particolare di guarigione. Comporta però certamente una, ecco, quelle disposizioni interiori che abbiamo detto ancora di più per vivere bene la messa. Allora, chi può venga, sapendo che l'Eucaristia del Giovedì Santo qui a Sant'Alberto dura proporzionalmente al numero di persone che vengono. Se ci fossimo tanti al Giovedì Santo come stasera, presumo che finiremo intorno alle 10 di sera la messa, perché per lavare a tutti voi i piedi ci vuole un'ora e mezza, se non qualcosa di più. Ora, all'inizio io li lavavo anche con il sapone, ora poi ho ridimensionato un po', perché dicevo proprio lavare con bene. Ora non li lavo più col sapone, li lavo solo con l'acqua, quindi si risparmia un po' di tempo, però il tempo ci vuole, perché bisogna lavare i piedi, poi bisogna asciugarli, poi io vi darò una da pescare una frase del Vangelo da un bigliettino, poi io leggo il bigliettino, vi faccio su ciascuno di voi una piccola preghiera. Quindi poi quello che succede, succede, ecco, quello che succede, succede, ecco, non sto a raccontarlo. Quindi c'è chi piange, c'è chi non piange, c'è chi si commuove, c'è chi non si commuove, e tante altre cose che possono succedere. E c'è chi magari dà un calcio, versa tutta l'acqua per la chiesa, ecco, non c'è da stupirsi, ecco. Siamo preparati anche con gli stracci. Allora, è così, perché capite che un gesto così profondo di amore operato da Cristo, se viene ricevuto da una persona con dei problemi spirituali piuttosto intensi, può dare anche origine a delle reazioni un po' violente. Ma comunque noi qui siamo preparati, non ci sgomentiamo per queste cose. Quindi io l'invito è quello, ecco, di approfittare di questa grazia, perché è una volta, mentre il primo, per dire, primo sabato del mese, cioè tutti i mesi, è dell'anno e il giovedì santo c'è una volta l'anno, o lo prendi o non lo prendi. Poi il venerdì santo è un momento di grande, ecco, importanza, un giorno liturgico, non si celebra la messa il venerdì santo, però si dà la comunione al termine della celebrazione della passione del Signore, e quindi è un momento di grazia profondo che va vissuto bene. E poi la veglia pasquale, alle ore 21, sabato santo, è la veglia dove si celebra la Pasqua. Noi qui siamo favoriti, possiamo fare il fuoco all'aperto rispetto ad altre chiese che sono centrali, che non si può fare, qui si può vivere, ecco. E è una veglia, quindi è una veglia dove bisogna stare svegli, ecco. E si sa quando comincia e non si sa quando finisce. È il frutto di tutto, ecco. Poi mi sono dimenticato di dire, a proposito del giovedì santo, l'importanza anche che è la messa dove, almeno qui a Sant'Alberto abbiamo sempre fatto così, le persone portano quella famosa busta che vi è stata data nel corso della Quaresima, non per far dei soldi, ma perché in quella busta ci sia il frutto spirituale e materiale dei vostri sacrifici, del vostro impegno quaresimale, delle vostre rinunce. Quindi questa messa acquista anche significato nella misura in cui uno ha vissuto bene tutta la Quaresima. Voi capite, poi io comunque metterò in fondo, perché poi in questa celebrazione non si fa la raccolta come si fa nelle altre messe, no? Io, ognuno che viene, ecco, poi deposita la sua busta qui in un cesto davanti alla chiesa. Però capite, ecco, se uno viene impreparato e arriva qui, prende la busta, ci mette 5-10 euro e la mette lì nel coso, non è che non succeda niente, non è che succede se uno, ecco, ma è nella busta ci deve essere non solo tutto l'impegno quaresimale, deve avere questa busta, deve essere pesante da un punto di vista spirituale, non da un punto di vista, se no uno mette tante monete da un euro, fa una busta molto pesante, no, non è così. Ecco, è la pesantezza, ecco, l'importanza della busta è che ci sia dentro, ecco, dei sacrifici, ecco, delle rinunce, degli atti d'amore, della preghiera, dell'impegno spirituale, che dovrebbe essere scritto sul foglio che era allegato alla busta. Comunque, al di là dell'essere riusciti a fare o non fare tutte queste procedure, è importante arrivare a questa celebrazione con qualcosa di significativo da offrire al Signore. Il Signore ci lava i piedi e noi cosa facciamo? Noi esprimiamo in qualche maniera, sensibile anche, ecco, così attraverso chiaramente un gesto, ecco, il nostro amore nei suoi confronti. Quindi questo acquista un valore. Ecco, l'Eucaristia ha più valore perché è il frutto di una preparazione, è un'Eucaristia preparata per 40 giorni. E questo noi dobbiamo saperle valorizzare, queste cose, perché è tutto proporzionato, no? C'era una specie di favola non mi ricordo più dove l'ho letto, no? Di uno che vabbè, non me lo ricordo bene, non ve lo dico, poi lo racconto un'altra volta. Era una persona che faceva un viaggio e che ha incontrato un poveraccio, no? Che gli ha chiesto l'elemosina. Gli ha chiesto qualcosa. Allora questo qui c'aveva un sacchetto di grano, di grano, non so di che cosa, ecco, e ci ha dato 3 chicchi di grano, ecco, 3 chicchi di grano. Ecco, poi al povero. E poi quando è tornato a casa e ha vuotato il grano, ha trovato che c'era in mezzo al grano 3 chicchi d'oro. Perché ha detto, ci avessi dato tutto il sacchetto di grano, l'avrei trovato pieno d'oro. Ecco, è una cosa, una specie di parabola per dire, ecco, la carità che noi esercitiamo, l'amore che noi gratuitamente esercitiamo, ci viene ricompensato, ripagato al centuplo da Dio. È quello che c'è scritto nel Vangelo, non lo dico io, no? Che aveva rinunciato, riceverà 100 volte tanto, 100 volte tanto. Quindi, ecco, dobbiamo certe parole della Scrittura prenderle un po' più sul serio, perché portano veramente, ci sono questi frutti. Poi ricordo che sono disponibili già sul dispositore dell'Acqua Santiera i sussidi che io preparo mensilmente, il menù della parola, il giornalino dell'anima e lo specchio dell'anima, per aiutare le persone a fare un po' di lezione divina e un po' di esame di coscienza alla fine della giornata. Chiaramente se uno utilizza il messalino sulla tua parola, che è bimensile del mese di marzo e di aprile. Io lo consiglio perché ce ne sono tante edizioni, c'è qualcuno che usa il telefonino, però questa edizione qui la trovo particolarmente felice, e anche i commentini che porta e le brevi biografie dei santi che, o dei beati che riporta, sono particolarmente edificanti, quindi uno può trovare del materiale utile per progredire nella sua vita spirituale. Ora benediciamo i panini. I panini benedetti sono un dono di Sant'Alberto, un dono che chiaramente è un sacramentale, quindi va assunto con fede, facendo la preghiera che è annessa al panino. Anche l'ulivo è un sacramentale che è stato benedetto. Non dobbiamo dare ai sacramentali un valore superstizioso, ma dobbiamo viverle le cose con fede. Quindi non è che mangiando 10 panini riceviamo più grazia che se ne mangessimo uno, oppure se beviamo 0,5 litro di acqua santa ci fa più bene che un sorso. E non dobbiamo, ecco, relazionarci ai sacramentali con queste categorie materiali, ma con delle categorie spirituali. Quindi serve l'acqua benedetta, serve il sale benedetto, serve l'olio benedetto, serve il panino benedetto, ci aiutano, ci fortificano nella misura in cui noi li utilizziamo con fede, e ci offrono anche l'opportunità di, comunque ne abbiamo preparati un po' di più, e comunque poi anche Giovedì Santo io ve ne darò, ne avremo degli altri a disposizione, nella veglia pasquale ne avremo degli altri, perché ad esempio in occasione della Santa Pasqua regalare agli amici, ai parenti e alle persone che conosciamo un panino benedetto è un segno bello. Ecco, diciamo che ha maggior valore di regalare una colomba. Ecco, la colomba poi, via, fin dei conti, è un dolce che si mangia e finisce lì. Può essere piacevole, ecco, però poi non, ecco, aumenta solo il valore dei carboidrati nel sacco. Ecco, mentre un panino benedetto, anche quello non ha fatto ancora, non ci sono ancora riuscito a fare la tabella nutrizionistica del panino, ma se qualcuno mi aiuta la farei, ce lo metterei anche. 100 grammi di panino comporta tutte le cose. Ecco, però ormai in tutti gli alimenti c'è la tabella dei valori nutrizionistici. Comunque, noi, ecco, quello che a noi conta è che i panini benedetti ci comunicano un po' di grazia, e questa grazia noi possiamo esserne mediatori nei confronti degli altri, nei confronti di coloro che non hanno avuto la possibilità di partecipare a questa Eucaristia, di coloro che sono malati, anziani, non ce la fanno più andare in chiesa, oppure si trovano in situazioni disordinate che non consentono loro di accostarsi all'Eucaristia, i bambini prima della comunione. Ecco, tutte queste categorie di persone possono ricevere un beneficio, anche e soprattutto coloro che devono guarire spiritualmente, che chiaramente l'alimento fondamentale dell'Eucaristia, i sacramentali integrano la grazia dell'Eucaristia. Oggi vanno di moda gli integratori, e quindi i sacramentali sono degli integratori spirituali rispetto ai sacramenti, che sono le medicine vere e proprie. O Padre, noi invochiamo il tuo Santo Spirito su questi panini, sull'acqua, sale e l'olio che le persone possono aver portato con loro. Ti chiediamo, Signore, di far scendere la tua grazia perché tutti coloro che li consumeranno con fede possono essere fortificati nella loro vita cristiana, essere fortificati nel loro combattimento spirituale, essere messi in condizione di progredire nel cammino della loro conversione, guarigione spirituale, liberazione dal male. Per il loro bene, per la tua gloria, e la tua santa benedizione scenda su di essi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ora, dopo la benedizione conclusiva dell'Eucaristia, chi vuole può venire qui nella Cappella di Sant'Alberto a ricevere la benedizione personale con l'imposizione delle mani. Questo si fa solo in questa celebrazione del primo sabato, in ottemperanza a quanto Gesù faceva per guarire le persone, liberare le persone, poneva le mani, e quindi è un gesto liturgico. Può succedere che in coincidenza con questa preghiera, che anche questo è un sacramentale, una preghiera di benedizione, le benedizioni sono dei sacramentali, qualche persona senta mancare un po' le forze. Non si preoccupi, non faccia resistenza, si abbandoni all'azione della grazia di Dio, anche perché c'è una persona dietro che vi sorregge, e se andate a finire per terra, ecco, non succede niente, anzi, in quella situazione interiore che si viene a creare, che può durare un minuto, due minuti, cinque minuti, ecco, ci sono, ecco, diciamo, la persona, pur rimanendo cosciente, vive una situazione di particolare apertura interiore alla grazia dello Spirito Santo, che può agire più profondamente per il suo bene fisico, psicologico e spirituale. Quindi uno non è che si deve buttare per terra, perché sarebbe una presa in giro nei confronti del Signore. Però se uno avverte qualcosa, ecco, non faccia resistenza, ecco, si lasci, sì, è tanto vero che è bene quando uno entra, ecco, che interiormente dica: Signore, sia fatta la tua volontà, ecco, in modo tale da permettere alla grazia di Dio di agire. Noi, San Paolo lo dice, che noi possiamo fare resistenza allo Spirito Santo e non dobbiamo farlo, altrimenti ecco vanifichiamo un po' la grazia di Dio. Allora noi dobbiamo cercare di fare tutto bene, anche se anche questo comporta un po' di tempo. Poi comunque dopo la benedizione ciascuno può andare e senza problemi. Il Signore sia con voi. Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio il prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andiamo in pace.